Sono quasi 600 i comuni italiani che andranno a votare domenica e lunedì per le elezioni comunali. Di questi, 91 sono i comuni superiori, cioè quelli che hanno più di 15.000 abitanti, mentre sono appena 13 i capoluoghi di provincia, uno è il capoluogo di regione, Ancona. La più popolosa tra le città al voto è Brescia, che ha poco meno di 200.000 abitanti. Saranno insomma elezioni amministrative che riguarderanno solo un pezzo del paese. Eppure possono fornirci chiavi di lettura interessanti sulle alleanze, opportunità e problemi per i leader nazionali, a cominciare da Elly Schlein e Giorgia Meloni.
Giorgia Meloni che torna a fare comizi e punta ad aumentare il vantaggio del centrodestra. Elly Schlein, che batte da giorni il territorio, mira a riprodurre l'effetto Udine, dove il voto c'è già stato e il centrosinistra ha vinto a sorpresa.
E allora cosa guardare domenica e lunedì per capire questo voto? Si può leggere qualcosa dentro a queste elezioni? Sono Lorenzo Pregliasco e questo è Flipper, la politica spiegata ogni settimana, numeri alla mano, un podcast di Cora Media. Parliamo di queste amministrative insieme a Wanda Marra, giornalista, politica del Fatto Quotidiano. Dicevamo poco fa che sono 13 i capoluoghi che votano su più di 100 province italiane. Non ci sono comuni più popolosi di 200.000 abitanti, Brescia ne ha pochi meno, e mi pare che anche lo spazio mediatico, giornalistico in queste settimane sia stato abbastanza ridotto. Chiedo allora a te, che hai seguito molto queste amministrative, se sono elezioni in tono minore.
Allora, diciamo che sicuramente rispetto alle elezioni amministrative in cui magari vanno al voto regioni oppure città come Roma, come Milano, questo si può sicuramente definire un turno minore, però in tutte le amministrative è importante vedere il trend, è importante vedere che cosa il trend racconta anche sulle dinamiche nazionali, e anche in queste amministrative comunque alcune cose andranno notate, cioè bisognerà vedere per esempio come vanno i 5 Stelle, bisognerà vedere se c'è un effetto Schlein o non c'è, se ci sono delle chiare flessioni dal punto di vista per esempio di Fratelli d'Italia, e come saranno le dinamiche nella coalizione di centrodestra. Quindi è evidente che non sono elezioni che poi il giorno dopo fondamentalmente avranno magari un effetto immediato, però come dato di tendenza sono importanti. Comunque poi ogni elezione si porta con sé un effetto anche quasi simbolico, visivo, più che reale rispetto a come vanno le dinamiche politiche generali.
Quasi un anno fa, giusto nel giugno del 2022, ci fu un turno di elezioni comunali che vide la vittoria del centrosinistra a Verona e in altre città, e quel voto fu letto un po' come la consacrazione del campo largo, la rivincita del centrosinistra. Ebbene, 3 mesi dopo si è andati a votare per le politiche e le ha stravinte, come sappiamo, il centrodestra. Il centrosinistra era peraltro spaccato in 3. Tutto questo per dire: non è che si corre il rischio di scambiare un risultato in una città simbolica per un'effettiva tendenza generale, considerato anche che dopo tutto il 70% degli italiani, più di 2/3, non vive in una città capoluogo di provincia, ma vive in una città più piccola.
Io penso che lì probabilmente l'errore, tra virgolette, è stato quello di considerare simboliche vittorie come quella di Tommasi a Verona.
Verona e la sua storia raccontano di un altro tipo di maggioranza, ma credo che stasera Verona abbia anche dimostrato che è tanto altro rispetto a quello che spesso in maniera superficiale si racconta di Verona.
Era comunque un'esperienza molto locale e c'era un personaggio molto forte, per cui dove comunque poi appunto per esempio fece una campagna elettorale particolare in cui i leader di partito certo non erano centrali, anzi sicuramente quelle per esempio furono elezioni che non andarono troppo male per il Partito Democratico, e quindi magari questo creò delle aspettative illusorie.
Un risultato importante, positivo, su tutta la linea. Mesi fa, quando sono diventato segretario nazionale del PD e sono rientrato dalla Francia, non avrei mai immaginato di ritrovarmi in questo momento con un risultato così positivo.
mi verrebbe forse da dire più questo, cioè tutto sommato poteva essere quello un buon risultato per la segreteria di Enrico Letta, mentre poi invece si è rivelato, poi il risultato alle politiche è stato quello che è stato per tutti, diciamo, i partiti di opposizione. Però ecco, anche quella del 2022 era una tornata elettorale minore, però quella ha fatto vedere una cosa, ha fatto vedere come abbiano vinto soprattutto dei personaggi, e appunto Tommasi forse è stato il personaggio più interessante di quella tornata lì, ma anche lì si capiva che era più una vittoria personale o comunque di un modello civico in cui ci sono tante tendenze che sotto traccia, ma io penso anche che le tante tendenze sotto traccia ancora si devono vedere, cioè siamo comunque in un momento di trasformazione della politica, soprattutto forse nel campo del centrosinistra rispetto a quella del centrodestra, invece nel campo del centrosinistra ci sono tanti filoni che vanno un po' sotterranei e che appunto secondo me ci vogliono mesi se non anni per capire bene dove porteranno.
Qualcosa a cui possiamo guardare in questa tornata elettorale è l'assetto delle alleanze, perché su 13 capoluoghi al voto solo in 4 PD e Movimento 5 Stelle corrono insieme. Azione Italia Viva, quello che era il terzo polo, sono insieme con il loro simbolo in 6. 3 invece i comuni in cui Calenda e Renzi hanno i simboli a fianco di quelli del PD, cosa che non succede negli altri 10 capoluoghi. Il centrodestra invece è compatto in 12 capoluoghi su 13, l'unica eccezione è Massa, dove Fratelli d'Italia ha rotto con il sindaco in carica e corre separatamente rispetto al resto del centrodestra. Vedendo queste alleanze mi sono chiesto, e lo chiedo a te, se non rispecchino una tendenza nazionale, ovvero quella secondo la quale il centrodestra tende a essere più unito, più compatto del centrosinistra.
Secondo me assolutamente sì, nel senso che in questo momento, se la guardiamo appunto dal punto di vista del centrosinistra, l'idea di costruire una coalizione non soltanto sembra lontana anni luce, ma sembra anche che non, strategicamente complicata da mettere in campo, perché comunque allora diciamo che la rottura alle politiche effettivamente ha portato poi ai 5 Stelle di Giuseppe Conte un risultato migliore di quello che avrebbero avuto probabilmente in coalizione, e in questo momento mi sembra che né Eli Schlein né lo stesso Conte ci abbiano poi questa gran voglia né di parlare né di mettersi d'accordo.
Confidiamo di poter trovare degli obiettivi politici in comune, condivisi, però è chiaro che ci sono anche delle questioni che vanno chiarite, ci sono delle differenti sensibilità e ne dobbiamo prendere atto. Insomma, il percorso è lungo.
Cioè, magari si parlano pure, però la loro è una partita sicuramente competitiva, piuttosto che invece nel tentativo di trovare un terreno comune. Certo, teoricamente le elezioni politiche sono lontane, ma mi sembra che anche le alleanze adesso alle amministrative siano più figlie di una gestione precedente, di un tentativo precedente, di cose locali che erano già in campo, piuttosto che a livelli nazionali, insomma. Se poi ci mettiamo dentro la dinamica del terzo polo di Italia Viva, cioè del fu terzo polo e quindi di Italia Viva e di Azione, la cosa si fa ancora più complicata, un po' perché quel progetto è già finito, almeno cioè, da un punto di vista tra virgolette organico, perché poi c'è stato, mentre si discutevano, si mettevano a punto gli ultimi tasselli delle candidature per le amministrative, c'è stato questo divorzio tra Renzi e Calenda.
In questi giorni è naufragato il progetto di partito unico con Italia Viva.
Quindi effettivamente la polverizzazione e le divisioni che ci sono all'opposizione si ripercuotono. Non vedo in questo momento una vera volontà di mettersi insieme dentro l'opposizione, anche perché appunto è un campo che si sta ricomponendo tutto. Mentre il centrodestra ha tutto l'interesse a presentarsi unito anche quando unito non è, anche in città dove tutto sommato non aveva tutta questa voglia di andare insieme, però alla fine anche, cioè comunque in qualche modo vince il fatto di pesarsi un po', ma soprattutto non distrarsi rispetto all'azione di governo.
Ecco, una situazione atipica, se vogliamo, e rischiosa per il centrodestra è questa. Diversamente da molte altre volte in passato, stavolta il centrodestra ha più sindaci uscenti, anche nei capoluoghi rispetto al centrosinistra. Per intenderci, il centrodestra difende 32 comuni superiori e ben 7 capoluoghi contro i 5 del centrosinistra. Il centrodestra sembra insomma avere più da perdere da queste elezioni. In termini di percezione, un risultato che non riesca a replicare quello molto positivo di 5 anni fa potrebbe passare come una sconfitta. E consideriamo anche che tra i 7 comuni in cui c'è un sindaco di centrodestra uscente, che quindi il centrodestra deve difendere, 5 hanno visto alle elezioni politiche un risultato per il centrosinistra sensibilmente migliore di quello nazionale. E si va da Pisa, Siena e Massa a Vicenza e Treviso.
Beh, sicuramente se il centrodestra perde in Toscana, nelle città toscane, e per esempio perde a Vicenza, che è un posto contendibile in questo momento, sicuramente questa è una storia che sarà raccontata, perché comunque le cosiddette roccaforti rosse erano state un successo del centrodestra all'ultima di queste tornate elettorali, mentre invece per esempio una città come Vicenza, dove il centrodestra presenta un candidato oggettivamente debole, la coalizione è abbastanza divisa e anche abbastanza scontenta di appoggiarlo, se poi alla fine dovesse vincere il centrosinistra, quella sicuramente è un piccolo campanellino d'allarme, ma più un campanello d'allarme che ci può poi raccontare cosa sta perdendo il centrodestra stando al governo e dovendo comunque per forza, magari da alcuni punti di vista, fare una politica anche più moderata rispetto a quella che ha fatto negli ultimi anni, se pensiamo a Fratelli d'Italia. Dopodiché infatti va visto che Giorgia Meloni per esempio ha deciso di andare ad Ancona, che è amministrata dal PD però è contendibile, e chiude a Brescia, anche quella amministrata dal PD però contendibile, e per esempio in una città come Vicenza non si è fatta neanche vedere. Quindi io penso che il centrodestra rischia più Giorgia Meloni che il centrodestra, cioè rischia Giorgia Meloni un attacco il giorno dopo da parte della Lega o anche da parte dei suoi.
Dicevamo prima che hai seguito molto queste amministrative, sei stata anche in diverse città al voto in questi giorni. Ci dici quali sono, secondo te, le 3 sfide più interessanti, se dovessi indicarci 3 città da seguire con particolare attenzione lunedì?
Sicuramente per me la sfida più interessante in assoluto è quella di Brescia, dove si sfidano da una parte la vice sindaca di Del Bono, che è Laura Castelletti.
Ho una lunga esperienza amministrativa e la continuità di questi 10 anni come vice sindaco a fianco di Emilio Del Bono.
E dall'altra un giovane leghista che si chiama Fabio Rolfi.
Brescia può essere ancora di più, appunto più di prima, può puntare ancora a crescere di più, a puntare al meglio, puntare a essere più ambiziosa, diventare ancora più bella e più protagonista anche nel territorio nazionale.
La cosa è molto interessante perché la Castelletti è una candidata che effettivamente è stata un po' imposta, diciamo, dalla forza degli eventi, ma non è vista benissimo da parte dei cattolici anche interni al PD. Lei è una candidata del PD, ma insomma anche dallo stesso PD ci sono state alcune perplessità nei suoi confronti, perché non è fortissima in quel mondo e per Brescia, diciamo, la componente cattolica è fondamentale. Fabio Rolfi è uno che si è mosso tantissimo, che ha fatto una campagna elettorale abbastanza intensa e che quindi potrebbe avere qualche chance, potrebbe. L'altra cosa da considerare è che Brescia è una di quelle città in cui il PD va in alleanza con il FU Terzo Polo e non con i 5 Stelle, dove la presenza di Elly Schlein è arrivata a un certo punto, lei è andata a fare un comizio sabato scorso.
E vi prego, fatemi tornare qui festeggiando che abbiamo la prima sindaca di Brescia della storia.
C'era un sacco di gente, va detto anche questo, ma c'erano delle perplessità perché è il classico tipo di partito, quello bresciano, che era stato praticamente tutto con Stefano Bonaccini alle primarie, ma che soprattutto è esponente di quel tipo di elettorato e di cattolicesimo moderato che non vede benissimo o che comunque ha un po' più di sospetto nei confronti della nuova segretaria, se per il fronte del PD, se per il fronte del centrodestra. Appunto, Giorgia Meloni va a chiudere a Brescia, perché comunque Brescia è una città che, se poi per caso riconquista, è un fiore all'occhiello. Va anche detto che Del Bono è stato l'ex sindaco, il sindaco uscente di Brescia, è stato mister preferenze nelle ultime elezioni, quelle regionali della Lombardia, quindi si uniscono tutta una serie di questioni. E quindi, diciamo, secondo me Brescia è fondamentale. Poi è interessante Vicenza per una dinamica analoga, nel senso che a Vicenza c'è il giovane candidato del PD che si chiama Giacomo Possamai, che era, diciamo, da sempre vicinissimo a Letta, che però poi ha rifiutato la candidatura alle politiche per correre come sindaco.
Mi candido a sindaco per la città di Vicenza e dico alle forze che vogliono costruire un'alternativa a chi ha governato la città in questi anni che sono aperto a ragionare a costruire una coalizione insieme.
Appoggiato da una serie di civiche e non dai 5 Stelle, e però invece ha fatto l'accordo con Azione Italia Viva, perché anche qui c'è lo stesso tipo di humus e di elettorato che c'è a Brescia. E dall'altra parte abbiamo Francesco Rucco, sindaco uscente, che però ha avuto appunto l'appoggio di Fratelli d'Italia, anche un po' torto il collo.
I sindaci del fare, della concretezza, è quella un po' l'ispirazione che abbiamo per poter realizzare tante opere a Vicenza, per dare risposte ai cittadini concrete, e lo stiamo facendo e continueremo a farlo.
E quindi queste due città sono sicuramente molto interessanti. Interessante è anche Brindisi perché è l'unico posto dove PD e 5 Stelle insieme presentano un candidato sindaco che non è del PD ma è dei 5 Stelle. Interessante Ancona, perché dove infatti Giorgia Meloni è andata lunedì, perché è un altro dei posti che il PD governa e dove può perdere.
E ricominciare da capo in questa città. Grazie a voi, viva Ancona, viva l'Italia!
Restando sul centro-sinistra, se guardiamo i precedenti, se guardiamo i rapporti di forza e al fatto che comunque molti comuni plausibilmente andranno al ballottaggio, non è azzardato ipotizzare che il centro-sinistra ottenga un buon risultato in queste amministrative. Pensi che Elly Schlein utilizzerà politicamente e comunicativamente un eventuale risultato favorevole al PD per dire che è la conferma di un trend positivo a livello nazionale?
Se va bene, diciamo, sicuramente sì, perché poi bisogna vedere, nel senso che appunto magari lunedì avremo più ballottaggi che risultati definitivi. In Toscana la situazione comunque è tutta un po' da vedere in realtà, quindi bisogna vedere come va. Se va bene sicuramente sì, anche perché lei ha girato tantissimo, è andata quasi ovunque.
Torniamo qui a festeggiare, forza, forza Treviso e viva il Partito Democratico!
Viva Ciriciano Balsamo e viva il Partito Democratico!
Ciao Pisa, ciao, bentrovate e bentrovati, grazie!
Comunque ci ha messo parecchio la faccia e ha anche bisogno anche di questo, nel senso che dopo la vittoria alle primarie ha sicuramente bisogno di dire che ha una qualche legittimazione da parte di un voto più ampio, quindi se dovesse andare bene sicuramente lo userà. Se non dovesse andare sufficientemente bene, secondo me farà un po' un discorso, diciamo, di chiariscuri, anche perché una cosa è comunque vera, ed è vera che molte di queste scelte sono comunque precedenti a lei, anche se poi adesso l'effetto di Schlein si dovrebbe vedere, insomma, se c'è.
E tra l'altro postilla sui ballottaggi, come è noto il centrodestra voleva e vorrebbe ridurre i ballottaggi, cioè mantenendoli solo nel caso in cui nessun candidato superi il 40% dei voti e non il 50%. L'impressione, insomma, è che al di là poi dei tecnicismi, nella maggioranza ci si sia resi conto che se c'è un tipo di sistema elettorale in cui questo centrodestra rischia di perdere con il centrosinistra è un sistema col ballottaggio.
Assolutamente sì, tanto è vero che proprio la questione di togliere i ballottaggi è una delle cose su cui il PD a livello nazionale si sta spendendo tantissimo, cioè è una cosa su cui continuo a dire su questo proprio non si passa, perché poi se andiamo a vedere tutta la dinamica dell'ultimo anno all'interno del centro-sinistra, visto che il centro-destra si presenta unito, il centro-sinistra si presenta diviso spesso e volentieri, quasi sempre, quindi chi deve recuperare voti poi è ballottaggio il centro-sinistra e quindi ha bisogno dei ballottaggi.
Diciamo qualcosa sul Movimento 5 Stelle, che di solito non brilla nelle amministrative. C'è stata, è vero, una fase in cui andava molto forte con la dinamica proprio dei ballottaggi, pensiamo a Torino, Roma, ma anche molte altre città in cui il secondo turno si traduceva in un referendum dal quale il Movimento 5 Stelle usciva spesso vincitore, ma se pensiamo invece agli ultimi anni, le tornate amministrative hanno visto spesso un movimento debole, debole soprattutto se paragoniamo il risultato a quello delle politiche. Allora mi chiedo come dovremmo secondo te leggere il risultato del 5 Stelle, che se non fosse positivo potrebbe in un certo senso allungare una sequenza non proprio esaltante che va dalla Lombardia al Lazio al Friuli Venezia Giulia negli ultimi mesi.
Infatti questo bisognerà vedere le percentuali di lista, bisognerà perché appunto sono abbastanza un'incognita. Cioè, ti faccio ancora l'esempio di Vicenza, il Movimento 5 Stelle alle politiche ha preso il 7%, adesso presenta un suo candidato, bisognerà vedere se arriva al 7%, che per loro sarebbe comunque un grande risultato, quindi comunque bisogna vedere le percentuali delle liste. Poi io penso che sarà anche interessante vedere come vanno proprio i candidati sindaci unitari, diciamo appunto quello di Brindisi prima di tutto, poi ce ne sono alcuni sparsi soprattutto in Puglia, e quella anche una cosa interessante per capire effettivamente come va. Va detto che tradizionalmente il trend dei 5 Stelle alle amministrative non è mai stato particolarmente brillante.
Non è stato inusuale per il movimento prendere la percentuale di voti molto, molto scarsa sul territorio nelle tornate amministrative e poi balzare invece al 30% in prossime successive elezioni politiche.
E quindi poi per loro forse questa cosa conta ancora meno a livello nazionale, certo, però se i risultati di lista sono buoni nei grandi capoluoghi, quella è una cosa a cui stare attenti, ecco.
Quello delle elezioni comunali di domenica e lunedì sarà un test parziale, una fotografia che ci mostrerà qualcosa, ma non tutto, come e più che in altre tornate amministrative, visto che, come detto, vota solo un pezzo del paese. D'altra parte, il centrodestra sembra avere più terreno da difendere e potrebbe quindi perdere qualche posizione rispetto alle scorse amministrative, soprattutto dopo i ballottaggi che si terranno fra due settimane nei comuni in cui nessun candidato ha raggiunto il 50%. Ballottaggi che, ricordiamolo, tendono a vedere un calo ulteriore della partecipazione al voto e a premiare il centrosinistra più che il centrodestra. Ciononostante, per Elly Schlein e Giorgia Meloni questo sarà il primo banco d'esame diretto elettorale con un vago carattere nazionale. In queste amministrative è chiamato al voto circa un italiano su 10. Forse è ingeneroso dire, come ha scritto su Twitter qualche giorno fa un commentatore britannico conservatore, dopo la sconfitta alle amministrative, che le elezioni locali riguardano chi controlla la raccolta dei rifiuti e invece le elezioni politiche riguardano chi controlla le armi nucleari. Dopotutto, spesso nella storia politica italiana anche il voto delle città ha detto qualcosa o più di qualcosa. Anche se spesso, l'abbiamo detto, il segnale del voto amministrativo può rischiare di confonderci. Flipper è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Lorenzo Pregliasco, la cura editoriale è di Francesca Milano. Le ricerche sono di Maurizio Petroni, la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.